Quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, secondo assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024, articoli 175,8 del decreto legislativo numero 267/2000. Lo illustra il sindaco.
Sì, dovrebbe essere l'ultima variazione di bilancio del 2022. E ovviamente si cercano, è quasi un consuntivo questo, quasi. Si cerca di mettere a posto gli ultimi numeri sulla base di quanto è avvenuto nel corso dell'anno, in modo tale da chiudere il 2022 nella maniera più vicina possibile alla realtà. Le variazioni principali, perché questa è una variazione di bilancio che è soprattutto a causa del rinnovo del contratto dei dipendenti, contiene qualcosa come circa 250 variazioni. Ovviamente la maggior parte, quasi la totalità, almeno numericamente, riguardano appunto gli arretrati e gli adeguamenti dei dipendenti, ma ce ne sono anche alcune ovviamente che hanno un certo significato. La prima voce, 90.000, IVA a credito su attività commerciali, è stata aggiunta una somma che esce dall'altro lato, semplicemente perché praticamente ce ne saranno di più, ci saranno più operazioni soggette a IVA in entrata e in uscita rispetto al previsto. La seconda è asilo nido. C'è stato un bando che ci ha portato un massimo di 207.000 euro, e che consente l'estensione del servizio prescuola e dopo scuola. Sono somme che ci vengono date per il 50% subito e per il 50% a consuntivo, nella misura in cui saranno queste somme utilizzate. Quindi non è detto che si arrivi a 207.000, questo è il massimo, ma comunque subito un 50%. In proposito, vorrei complimentarmi con gli uffici del Nido, che hanno avuto il merito di portare a casa queste somme, che danno sicuramente un beneficio alla popolazione, in particolare alle famiglie che hanno bambini piccoli. Poi ci sono delle maggiori entrate già accertate e già incassate rispetto ai vari tributi comunali: IMU, IMU ICI, TASI, canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria. E somme che sono utilizzate per spese correnti che si rendono necessarie: gestione e manutenzione parchi, giardini e aree verdi, spese per l'organizzazione di manifestazioni, rimborso allo... No, questo è un altro. C'è un'altra voce, l'avanzo di amministrazione che è stato accantonato. Era un avanzo vincolato a tributi che viene destinato a fondo spese per tributi. Non è detto che venga utilizzato 20.000 euro, ma comunque è stato messo per fondo spese e tributi. Poi diritti per rilascio delle carte d'identità, sono entrate per 6.008, la maggior parte vengono girate allo Stato e il Comune trattiene una piccola parte, per cui 6.008 che entrano, 5.000 che escono. Poi ci sono delle piccole voci che utilizzano appunto questa differenza. E poi una voce molto molto importante riguarda trasferimenti compensativi del decreto Energia Ter. Si tratta di un decreto che è già approvato, anche se il riparto dei fondi non è stato ancora deciso, e questo ha creato un problemino di individuazione delle somme precise. Si è proceduto in modo presuntivo, proporzionale rispetto a quanto è stato passato, tra l'altro anche sentendo un esperto in materia, e queste somme vengono destinate per le utenze. Avremo cura di spendere queste somme con la giusta prudenza fino a quando non avremo il numero esatto che ci verrà ripartito. A questo proposito dovrebbe esserci una buona notizia che arriva da Roma, anche se non è specifica per Savigliano, che riguarda però il prossimo anno. È una novità di oggi pomeriggio, del primo pomeriggio. Dovrebbero esserci 400 milioni di euro come riparto per il caro bollette per i mesi da gennaio fino a marzo. Fatte le giuste proporzioni, dovrebbero essercene circa 120-130 mila a nostro favore. Speriamo che sia così, però insomma la notizia di oggi questa. Ovviamente sulle utenze più o meno abbiamo detto. Poi ci sono degli spostamenti di spese che riguardano i contributi al Consorzio Monviso Solidale, ma sostanzialmente ci sono degli spostamenti da un capitolo all'altro. Poi contributi a enti e associazioni di solidarietà 11.000, anche qui c'è uno spostamento sulla riscossione dei tributi, semplicemente cambia il capitolo. Cambia il capitolo anche per questa voce importante, che è quella del contributo per il sostegno alla locazione e sostegno morosi incolpevoli. Vengono sostanzialmente tolte le parole morosi incolpevoli, il contributo regionale diventa per il sostegno alla locazione in generale, quindi per aiutare a pagare i canoni di locazione per chi comunque è in difficoltà. Poi c'è la voce del personale, e qua si parla di capitoli di spesa personale, parte di arretrati contrattuali, per totali 175.000 euro. Tuttavia la maggior parte di questi soldi, visto anche le precedenti previsioni, consistono per lo più spostamenti in giroconti tra voci dei singoli settori, perché si è preso nei settori dove c'era un cuscinetto di riferimento, talché dell'avanzo di amministrazione parte accantonata è necessario utilizzare solamente 37.255. C'è un altro fondo PNR, anzi un doppio fondo, un doppio finanziamento del PNRR, quello di 15.288 e quello di 14.000, per bandi su informatizzazione degli uffici. Anzi, anche qua tengo a ringraziare gli uffici per aver ottenuto questo contributo. Tra l'altro ci sono anche altri bandi cui abbiamo partecipato, e anche di entità superiore, speriamo che vadano a buon fine. E poi ci sono maggiori proventi derivanti dalle concessioni edilizie, diciamo così, favoriti dal 110%, no? Dalla normativa del 110%, che vengono utilizzate per spese in conto capitale, che sono manutenzione straordinaria immobili comunali e no, per lavori di fognatura bianca di via Cervino, sì, che ha richiesto un intervento più corposo di quello precedentemente previsto, lavori di asfaltatura di strade comunali, spese per viabilità e segnaletica orizzontale e arredi per uffici. Non ci sono grosse scelte politiche, la maggior parte delle voci sono legate, come ho detto all'inizio, al personale, agli arretrati del personale e ai bandi che sono stati ottenuti, i finanziamenti che sono stati ottenuti sulla base dei bandi.
Se il sindaco ha finito nella sua illustrazione, ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Ambrogio?
Allora, ne abbiamo già parlato ampiamente anche nella commissione. Il mio voto sarà a favore, nulla da eccepire su questo secondo assestamento di bilancio. Visto che ho la parola, però vorrei, e questo è l'ultimo consiglio che facciamo prima del consiglio più importante dell'anno, che è quello del bilancio di previsione, dire due richieste brevissime, che sono queste. La prima è che, siccome non c'è limite di intervento sulle questioni finanziarie e si presuppone che i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione intervengano, eccetera, per non finire poi a chissà a che ora, se fosse possibile quel consiglio lì anticiparlo, farlo un po' tempo prima, là, per poter avere quindi la possibilità che tutti intervengano, dicano, eccetera, perché se lo facciamo magari finisce all'uno o alle due. Io, ripeto, non ho poi problemi di andare a lavorare il giorno dopo perché sono in pensione, però molti qua problemi penso li abbiano. La seconda cosa è se l'ufficio si può attrezzare per dare supporto tecnico ai consiglieri che volessero eventualmente presentare degli emendamenti, e gli emendamenti al bilancio non è soltanto una cosa che fanno le opposizioni, possono anche fare la maggioranza tranquillamente. Cioè, allora, il consigliere va, faccio un esempio, dice: io voglio togliere 100.000 euro dall'asfaltatura strada e metterli al verde pubblico, no? Bon, questo è, diciamo, l'intendimento politico. Poi tecnicamente però bisogna fare bene questa cosa, quindi i capitoli di bilancio, quali sono, eccetera, eccetera. L'ufficio dovrebbe, secondo me, attrezzarsi per dare questo supporto, anche perché l'ufficio poi dovrà dare il suo parere tecnico sull'emendamento, e se non c'è il parere positivo dell'ufficio, l'emendamento non va in consiglio, non viene neanche discusso, è chiaro. E quindi io penso che, appunto, visto che la discussione sul bilancio è l'elemento più importante che abbiamo come amministratore in tutto l'anno, se fosse possibile questo. Io sono sicuro che l'ufficio, sapientemente diretto dal dottor Pancani, che ringrazio per la sua collaborazione e per la sua disponibilità, si attrezzerà, per cui chi avesse poi bisogno di fare l'emendamento, vero dottore Pancani? Non la vedo perché ho la conciatura della Brizio davanti. No, dico, se si fa questa cosa, quindi se uno vuole fare un emendamento va lì e poi dopo tecnicamente lei gli insegna come si fa a farlo, glielo prepara, o avete poi, ecco, non fare come capitava in provincia. Invece, una cosa, un piccolo aneddoto, c'era appunto il corrispettivo del dottor Pagani della provincia, uno andava lì e c'erano tantissimi emendamenti, allora lei faceva l'emendamento e poi dopo dava parere negativo sull'emendamento che aveva preparato lei, proprio il massimo, no? Ecco, vabbè, comunque no, a parte gli scherzi, volevo chiedere queste cose, penso siano fattibili, no? Sindaco, cosa dici? No, non si può? Vabbè.
Prego, sindaco, visto che è stato tirato
in ballo. Tecnicamente forse non dovrebbe essere proprio così. Penso che potrebbe esserci la disponibilità, non lo so, del dottor.
No, consigliere Ambrogio, però per cortesia, se lei fa una domanda abbia la cortezza di attendere la risposta, dopodiché può nuovamente intervenire.
Non dovrebbe essere così, ritengo, nel senso che i consiglieri dovrebbero poter presentare con mezzi propri gli eventuali emendamenti. Io penso che magari un'occasionale richiesta di chiarimento possa essere tranquillamente evasa, però che ci si attrezzi per aiutare tutti i consiglieri a fare gli emendamenti forse tecnicamente non sarebbe corretto. Non lo so, però ripeto, la disponibilità delle persone...
Se sarebbe opportuno che... Chiedo scusa, dottor Pancani, in questo momento lei è fuori dalla registrazione, quindi dovrebbe dotarsi di un microfono. L'intervento è molto ben accetto, ma la prego di ripetere l'intervento al microfono, grazie.
Dicevo che secondo me è un po' strano pensare che persone che hanno costruito un bilancio in ufficio insieme o su indicazioni comunque di una giunta vadano poi contro la stessa giunta e contro lo stesso lavoro che hanno fatto loro perché un consigliere di minoranza o di maggioranza mi sembra strano, ecco. So che in passato è stato fatto, non nei modi giusti, oltretutto fuori
però,
dalla sede del
Palazzo
Comunale.
Si tratta solo di una questione tecnica, io non dico...
Poi sui chiarimenti...
Cioè, un attimo, consigliere Ambrogio, per cortesia.
Abbiamo già una commissione bilancio dove tutti i consiglieri possono accedere, non solo quelli della commissione, si può pensare, secondo me, un'altra cosa piuttosto... di dedicare quel momento della commissione che in genere si risolve in una o un'ora e mezza, dottor Zampelli può confermare che siamo lì sull'ora, l'ora e mezza in una commissione bilancio, si può pensare di farla un po' più lunga, un po' più informata, un po' più dettagliata, quello sì, però pensare che io non è questione di non dare la disponibilità, ma mi sembra strano che io costruisco un bilancio insieme alla Giunta e poi mi viene chiesto di smentire o di rettificare.
Non è così.
O di dare le indicazioni per andarlo a modificare. Mi sembra un
allora, ringrazio dell'intervento del dottor Pancani.
Non è così.
Prego,
cioè, io ho soltanto detto una questione tecnica. Cioè, voglio dire, siccome l'ufficio deve dare il parere su un emendamento tecnico, no? Per cui se dà il parere negativo, questo qua non arriva neanche in consiglio. Allora io che non sono laureato in economia e commercio preparo un emendamento, poi per evitare che mi venga bocciato vado e dico tecnicamente è a posto, dice no guarda che hai sbagliato il numero del capitolo, non è quel capitolo lì, devi mettere quello, ecco quello intendo, è chiaro, di modo che l'emendamento poi arriverà in coso, se la maggioranza ritiene che sia ridicolo quell'emendamento lì vota contro, va benissimo.
Faccio un'ulteriore precisazione. Il bilancio di previsione è per macro aggregati, non è per capitolo. Quindi è costruito per macro aggregati, missioni, programmi, titoli, tipologie. Non è per numero di capitolo, perché se stiamo a dare... Ma è un esempio sbagliato. Sono 1200 capitoli solo di spesa. Cosa ci mettiamo? Guardarli tutti lì? Uno per uno? No, se lei mi dice voglio fare un intervento non sul verde, intanto come fa a sapere che c'è un intervento sul verde vedendo il bilancio come le viene trasmesso, non lo so, giusto? Non avete il dettaglio dei capitoli, voi avete il dettaglio dei macro aggregati, se poi ci venite a chiedere all'interno che interventi ci sono, che opere ci sono, c'è un piano triennale dei lavori pubblici che è già pubblicato attualmente, per esempio. C'è il piano di acquisto di beni e servizi che c'è già adesso agli atti.
Io direi,
ci sono scritti i numeri di capitoli uno ad uno.
Io direi che in questo caso dovremmo anche, insomma, noi abbiamo, mentre c'era l'intervento di tutti coloro che sono intervenuti, abbiamo verificato. Allora, il regolamento in questo momento non indica e non fa riferimenti specifici alle richieste effettuate dal consigliere Ambrogio. Io ritengo, come Presidente del Consiglio, che anche per quel che riguarda gli emendamenti noi dovremmo attenerci al regolamento. Quindi la disponibilità degli uffici è sempre, tenuta in conto, però è ovvio che gli uffici non possono trascrivere gli emendamenti per nome e per conto di nessun gruppo consigliare, tantomeno dei consiglieri, ecco. Tutto lì. Per cui io direi di procedere, se non sbaglio aveva chiesto la parola il consigliere Calcagno.
Sì, una precisazione solo, non è che se uno chiede un emendamento è contro la giunta, cioè nel senso può anche essere migliorativo se vogliamo, cioè non è detto, ecco, cioè non è che deve essere tutto contro, perché noi qua come consiglio comunale lavoriamo per la città, non lavoriamo contro uno o contro l'altro. Poi a livello di scelte, di priorità, le possiamo averle diverse, però non vedrei l'emendamento contro, ecco, tutto lì. Una proposta, è una proposta. Poi è chiaro che è molto difficile intervenire se uno non ha tutti i capitoli, perché ne avevo già anche accennato in ufficio, cioè è chiaro che è difficile capirlo, cioè nel senso io mi metto nei panni di chi è la prima volta che siede in questo consiglio comunale, ma capire un bilancio comunale è dura, è molto dura, perché noi adesso capiamo le variazioni grazie a questo schema, allora qua ci ragioniamo tutti, qua è facile dire vabbè io sarei d'accordo a prendere un importo di qua, spostarlo dall'altra parte, va bene, ma per macro aree come che prima hai spiegato, cioè ma diventa proprio difficile se uno non ha tutto lo specifico. Poi dopo Zampedri mi insegna, perché chiaramente lui è un tecnico, è stato anche revisore, no? Penso, dei bilanci dei comunali. Quindi non lo so se è fattibile appunto un aiuto tra virgolette, non lo so, perché io non dico che lo deve fare, io dico solo semplicemente per venire incontro a chi non ha gli elementi per poter capire bene il bilancio, perché noi ci saranno degli importi così macro, però noi non sappiamo poi sotto quegli importi, o chiediamo poi in consiglio comunale su ogni macro cosa, quali sono i capitoli riferiti, ma non finiremo più, cioè nel senso qua stiamo 2 giorni, 3 giorni, cioè, no adesso scherzo, no, questa cosa, boh, questo era solo così per dire quello che penso io, senza voler insegnare nessuno, perché non sono potuto essere presente alla commissione, quindi chiedo solo alcuni chiarimenti, ma più che altro a cosa servono. Allora, cominciamo dalla gestione e manutenzione dei parchi e giardini aree verdi, 32.000 euro. Questo è un importo al di fuori dell'appalto, e a cosa dovrebbe servire questo stanziamento? Le dico tutti e quattro, così almeno poi dopo. Poi. Organizzazione manifestazioni cittadine 8.000, cos'è per Natale? Boh, per cosa sono? Per quali manifestazioni sono? No, non lo so, cioè, nel senso così. Poi contributi a ente associazioni di solidarietà, forse l'avevo detto quando ci sono state le commissioni, almeno quando sono stato in amministrazione portavo questi contributi anche a discuterne in commissioni, non ero tenuto a farlo, preciso, non ero tenuto a farlo, ma visto che ci sono anche .43 centesimi, penso che siano già stati tutti attribuiti. Allora, quali sono questi contributi dati alle associazioni? E poi lavori di asfaltatura strade comunali 18.000, quali, cioè è un'integrazione penso sia al capitolo, quali pezzi di strada si intende riasfaltare? Queste sono le richieste, solo per avere così qualche informazione in più.
Grazie consigliere Calcagno, io chiedo alla giunta se volete, se gli assessori vogliono col sindaco raccogliere tutte le indicazioni che arrivano dal consiglio e poi rispondere, o se rispondere di volta in volta. Sì, c'è un intervento prenotato da parte del consigliere Occelli, allora proseguiamo, prego consigliere.
Sì, grazie. Prima volevo intervenire un attimo sulla richiesta del consigliere Ambrogio, che mi sembra giusta, poi se non si può fare, pazienza, però io ricordo che una decina d'anni fa io e il presidente Rubiolo andammo negli uffici per farci aiutare a fare emendamenti, poi magari era una cosa diversa perché era sulle tasse, non era sul bilancio, però gli uffici ci aiutarono a impostare un po' l'emendamento per non farci scrivere qualcosa di sbagliato, ecco. Poi invece, tornando sul bilancio, Volevo chiedere una cosa, quei 20.000 di riscossione dei tributi, cioè spesi per la riscossione dei tributi, ma non ho capito, in pratica l'ufficio non va avanti già sempre con i suoi soldi, cioè di stipendi normali che prendono i dipendenti, che lavorano alla riscossione dei tributi, quei soldi in più cosa servono? Servono per andare a mandare magari lettere alla gente o altre cose? Poi, ho visto anche io come Calcagno i 18.000 delle strade, volevo anche sapere quali erano in più. E poi in commissione avevo sentito dire qualcosa del cimitero di San Salvatore, che in pratica era, però qua non leggo, erano stati tolti, poi però in realtà venivano rimessi, quindi rimane... non c'entra qui, quindi dov'era che ho sentito in prima commissione? Ah, era la delibera, boh. Comunque, no, volevo solo sapere a tal proposito, dato che comunque mi avete già confermato in commissione che sarebbe stato fatto ugualmente, se c'è già una data prevista. Grazie.
Grazie. Grazie consigliere Occelli. Adesso ho chiesto la parola al consigliere Zampedri, prego.
Ma no, io volevo solo intervenire per quanto riguarda la... quanto accennato dal consigliere Ambrogio. Cioè io sono sicuro che la risposta potrebbe sembrare di carattere ostativo, ma io sono sicuro che lo spirito collaborativo che all'interno di questa amministrazione è sempre esistita tra maggioranza, minoranza, e chiaramente l'emendamento è nel 95% dei casi presentato da un rappresentante della minoranza, perché altrimenti chiaramente arriva dalla giunta il bilancio preventivo. Quindi in questo spirito qua e nell'aspetto tecnico, non nella costruzione dell'emendamento, ma voglio spostare questo, ma nella presentazione che sia correttamente tecnicamente presentabile al fine che possa essere oggetto di discussione in consiglio dietro il parere dei revisori, dietro il parere tecnico del responsabile, penso che questa collaborazione ci possa essere, no? Mi rivolgo al dottore e all'assessore nonché al sindaco. Penso che questa collaborazione puramente tecnica, nel senso di dire guarda, intendo fare questo tipo di emendamento, spostare da questo, non capitolo, per carità, ma di qua a qua, questo, come dicevi, come diceva lei, Presidente, quando era stato all'opposizione, fare questi tipi di variazioni e presentarli in modo che siano tecnicamente discutibili, ma non che siano fermati ancora precedentemente alla presentazione in Consiglio, perché non accettabili da un punto di vista tecnico, penso che questa collaborazione ci sia sempre stata e ci possa essere, immagino, no?
Chiedo scusa al Sindaco in questo caso, ma visto che sono stato tirato in ballo in campo due volte, vorrei fare una specificazione. Gli uffici sono sempre, come in quell'occasione a cui faceva riferimento consigliere Uccelli, a disposizione per verificare che l'emendamento mantenga gli equilibri di bilancio e che sia presentabile. Ma, secondo il mio modesto parere, e in quell'occasione a cui si riferiva il consigliere Uccelli, nessun funzionario del comune mi ha scritto o ci ha scritto l'emendamento. L'emendamento l'abbiamo scritto noi e ne abbiamo chiesto, in questo caso al ragioniera capo di allora, se l'emendamento che noi avevamo previsto confermava gli equilibri di bilancio, e la risposta era stata in quel caso lì positiva per gli uffici, perché la procedura è quella, cioè sformulato l'emendamento va presentato agli uffici perché ci sia la possibilità di portarlo in consiglio comunale. Se l'emendamento non è corretto tecnicamente, ovviamente non può nemmeno arrivare in consiglio comunale ed essere discusso. Prego, consigliere Zampedri.
Brevissima replica. Io penso di interpretare che il pensiero di Giulio fosse proprio questo, cioè che la collaborazione degli uffici fosse nella misura
la regolarità di... tecnica, sì, questo assolutamente sì, sì. Cioè, però non mettersi lì testualmente a scrivere l'emendamento. Ci sono altri interventi di altri consiglieri su questa delibera? No? Allora lascio la parola alla risposta degli assessori. Incomincia l'assessore Mulassano.
Velocissima replica per quanto riguarda, cioè spiegazione per quanto riguarda gli 8.000 euro per le manifestazioni. Sostanzialmente sono divisibili in due. La prima parte è 5.000 euro per un contributo che abbiamo stanziato per l'ASCOM Savigliano per arredi urbani. Quindi è stato sostanzialmente un rimpinguamento del capitolo di bilancio. I 5.000 euro sono destinati ad arredi urbani, appunto, e sono parte dei fiocchi rossi che menzionava il consigliere Ambrogio, i lampioni per quanto riguarda i commercianti e quant'altro. I restanti 3.000 sono stati per finanziare sostanzialmente attività pubblicitarie, quindi stampe di locandine, ideazioni grafiche e quant'altro, oltre a piccoli arredi che anche noi porremo in periodo natalizio, alberelli di Natale, robe di questo genere.
Continua l'assessore Brizio.
Allora, per rispondere a consigliere Occelli, la delibera, quella del cimitero di San Salvatore, è una delibera di indirizzo, quindi non è uno spostamento, è solo un... non è che non li metteremo. poi però non mi ricordo più... dobbiamo concludere il piano regolatore dei cimiteri, speriamo entro la fine dell'anno si individuerà l'area e allora poi si potrà portare avanti il progetto della realizzazione del nuovo padiglione e quindi rimettere i soldi eventualmente per farlo. Invece rispondo al consigliere Calcagno, i 18 sono dei rappezzi vari in strade comunali e quelli più importanti sono stati fatti in strada Basaluzzo, che è a confine col comune di Marene, sembrava di competenza loro, noi di competenza nostra, insomma era parte anche di nostra competenza, quindi abbiamo rimpinguato questa cosa. Poi invece i 32 vanno appunto a rimpolpare la somma che ci serve per le varie potature e per l'acquisto e la sostituzione di molte staccionate che sono, ahimè, rotte, divelte nei vari parchi, giardini, quindi abbiamo messo questi soldi in questo capitolo qua. Poi non mi ricordo più se mi aveva chiesto ancora qualcosa. No. Associazioni.
Per la solidarietà risponde ovviamente l'assessore delle politiche sociali. Consigliere Calcagno, chiedo di accendere il microfono, grazie.
Sulle staccionate o anche le delimitazioni del percorso dei sentieri lungo il fiume, ci sono dei chiodi che spuntano così fuori dall'erba, proprio perché è marcita la staccionata. Ecco, anche di rendersi conto anche di questo, perché è anche pericoloso, tra l'altro.
Grazie, consigliere Calcagno. La parola torna all'assessore Giordano per la risposta in merito alla richiesta sempre del consigliere Calcagno.
Sì, per i contributi ad enti e associazioni di solidarietà la cifra è 0,43, non tanto perché siano stati destinati, ma perché questa cifra arriva in toto dal fondo di solidarietà che non è stato utilizzato. Quindi per il momento è stato trasferito questo capitolo, però la suddivisione tra le associazioni di cui stiamo raccogliendo le richieste non è ancora stata fatta. Esatto. Sì. No. E il 1454,2. Mi informo e glielo faccio sapere.
Direi che la discussione mi sembra terminata. Prego, sindaco, e nonché assessore al bilancio.
Consigliere Ocelli, sì, sono spese di riscossione, dell'ente di riscossione, perché è successo un fatto in pratica in questi ultimi anni che si sono sospese per ragioni Covid molte riscossioni che poi quest'anno invece sono riprese, no? E quindi ci sono state tantissime notifiche e ce ne saranno ancora. Sì, per lo più sono quelle e sono spese del concessionario. E quindi non è detto che si usino tutti. Sapete benissimo che sì, molti si utilizzeranno nel mese di dicembre. Diciamo che per prudenza abbiamo individuato la cifra di 20.000 euro, ma potrebbe tornare al punto di partenza, in parte.
Bene, io direi di passare alla votazione a questo punto della delibera, quindi favorevoli, unanimità dei presenti, votiamo anche per l'immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità dei presenti, grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, la classificazione tra le strade comunali di due tratte della strada provinciale numero 192 tronco 1 e tronco 2 nel centro abitato di Le Valdigi. All'illustrazione lascio la parola all'assessore Federica Brizio.
Grazie Presidente. Dal 2004 che attendo questo momento, spero che il Consiglio sia concorde. Ringrazio il mio funzionario Sergio Fissolo che mi ha aiutato anche in questa operazione. La classificazione delle strade comunali nel centro abitato di Le Valdigi, che comunque è un centro abitato, un centro urbano, è ancora oggi in capo alla provincia per quanto riguarda la strada che da via Michelini, che è quella centrale, va verso Fossano, e l'altro tratto che sempre da via Michelini va verso il comune di Votignasco. Il problema della viabilità di Le Valdigi e della pericolosità dell'incrocio che si trova proprio al centro del paese è nota a tutti da tantissimo tempo, e la soluzione prospettata appunto già nel 2004, in cui chiesi come consigliere di minoranza di provvedere a istituire un senso unico verso Fossano per evitare i gravi incidenti su quell'incrocio, ora con questo intervento potrebbe essere attuata, in quanto noi l'abbiamo richiesta all'amministrazione provinciale, che però con l'inquadramento della strada in questo modo, cioè provinciale, non può così istituire il senso unico, così c'è stato risposto dall'amministrazione. Allora ritenuto opportuno appunto la regolazione del traffico e la mitigazione del rischio veicolare in favore di una maggiore sicurezza dei pedoni, abbiamo, se questa appunto deliberazione verrà accolta dal Consiglio Comunale, questi due tratti di tronchi stradali provinciali diventeranno dei tratti comunali. Quindi richiedo appunto al Consiglio sì, così potremmo istituire il senso unico, perché appunto il Comune può decidere se istituirlo oppure no. Quindi chiedo al Consiglio di deliberare nel merito, cioè di classificare per i motivi sopra esposti tra le strade comunali i seguenti tratti di strada provinciale, l'SP 192, tronco 1, eccetera, eccetera, cioè da via Michelini fino al centro abitato in direzione Votignasco, e l'SP 192 tronco 2 dall'intersezione con via Michelini a intersezione con via dell'aeroporto in direzione Fossano.
Grazie Assessore. Qualcuno dei consiglieri intende intervenire? Consigliere Occelli, prego.
Sì, grazie. Volevo solo capire, per quanto riguarda il tratto verso Vottignasco, l'idea di senso unico poi in che direzione sarebbe? In futuro.
No, verso Vottignasco non c'è intenzione di istituire. Il problema è sull'intersezione con via Fossano, noi via Tolosan, che è la strada che va verso Fossano. Su invece quella, il tratto che va verso Vottignasco, che è via Vottignasco, via Villa Falletto, non si è capito ancora bene, lì c'è un doppio senso di marcia, c'è anche alta velocità, ma c'è meno pericolosità sull'incrocio. No, questo tratto di strada è comunque nel centro urbano, quindi se noi la classifichiamo come strada comunale abbiamo anche più possibilità di fare eventualmente interventi come marciapiedi che non esistono, sarebbe buono fare un attraversamento pedonale proprio davanti all'asilo in corrispondenza con la chiesa, perché purtroppo anche qui arrivano da Vottignasco con un'elevata velocità. Città, i bambini escono dall'asilo ed è veramente, veramente un punto pericoloso. Se invece diventa una strada comunale, noi potremmo fare dei dossi, delle piattaforme elevate in modo da rallentare il traffico.
Possiamo, ringrazio l'assessore Brizzo e il consigliere Occelli, possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti, anche in questo caso si richiede l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, unanimità dei presenti. Grazie. Passiamo alla terza delibera. Adesso c'è ci sono alcuni punti all'ordine del giorno che riguardano l'indicazione da parte di questo Consiglio Comunale dei componenti di due commissioni legati a due premi cittadini e poi alla Commissione del Consiglio Biblioteca, la Commissione del Consiglio del Museo. Io direi che si può procedere nella maniera abituale, cioè se i rappresentanti di questo Consiglio sono stati individuati da maggioranza e minoranza, vengono proposti e insieme vengono votati dal Consiglio nella sua interezza. Quindi incominciamo con la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice del premio studio Città di Savigliano, Antonino Olmo, a relazione dell'assessore Roberto Giorsino. Prego.
Io accolgo l'invito del consigliere, spiegherei solo com'è la composizione di questa commissione. La commissione si compone del sindaco, di un consigliere di maggioranza, un consigliere di minoranza, del direttore dell'archivio storico del comune di Savigliano, di un dipendente del comune di Savigliano con profilo professionale inerente alla materia e di due esperti esterni. Quindi questa commissione, che tra l'altro una volta nominata dura in carica per tutta la consigliatura, è una commissione che ha una certa importanza per quanto riguarda poi l'attribuzione di questo premio. Pertanto si chiede in sostanza al Consiglio di deliberare i due consiglieri e i due esperti esterni.
Ecco, io direi a questo punto che possiamo procedere in ordine con da parte della maggioranza la proposta del rappresentante per la maggioranza.
Sì, allora noi parlo a nome di tutta la maggioranza, come già sottolineato, noi indichiamo il nome del consigliere Francesco Villois.
Grazie consigliere Pettavino. Per quel che riguarda invece la minoranza, chi indica il nome? Consigliere Occelli?
Per la minoranza proponiamo il consigliere Ambrogio.
Perfetto, quindi i nomi dei due consiglieri. A questo punto torniamo in capo all'assessore per l'individuazione o al sindaco dei due esperti.
Per i due esperti, per continuità, indichiamo il canonico Don Maurilio Raina e la signora Anna Maria Balanzino, che è insegnante. No. Balanzino no.
Bene. Io direi che possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Dichiariamo ovviamente l'immediata eseguibilità della delibera, quindi favorevoli, unanimità dei presenti. Grazie. Adesso passiamo alla seconda delibera, che invece riguarda il Consiglio di Biblioteca e la nomina dei rappresentanti consigliari. Anche in questo caso la delibera è illustrata dall'assessore Giorsino.
Ecco, qui anche qui come prima descriverei semplicemente la composizione di questo Consiglio di Biblioteca, per il quale poi esprimerete i componenti. Si compone dell'assessore alla cultura, che è un componente di diritto, del responsabile del servizio della biblioteca, e poi ci sono tre componenti che sono nominati dal Consiglio Comunale, non tra i propri membri, di cui due indicati dalla maggioranza e uno indicato dalla minoranza. Si tratta quindi di deliberare sull'indicazione di nomi, due diciamo da parte della maggioranza e uno da parte della minoranza.
Ci sono interventi su questa delibera? Prima di chiedere a maggioranza e minoranza chi ha... Ci sono degli interventi da parte dei consiglieri? No, nessun intervento, quindi la parola per la maggioranza al consigliere Pettavino.
Sì, anche in questo caso di nuovo i due nomi sono a nome di tutta la maggioranza e sono il nome di Longo Tiziana e di Barra Stefano.
Grazie. Per la minoranza?
Sì, allora la minoranza avrebbe individuato il nome di Lucetta Paschetta.
Va bene.
Caterina Paschetta, detta Lucetta.
Molto bene, grazie per la precisazione, consigliera Seliak. Quindi possiamo anche in questo caso procedere alla votazione. Quindi favorevoli? Unanimità dei presenti, immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, unanimità dei presenti. Visto che lo conosco, ringrazio per la sua presenza all'interno della parte dedicata al pubblico del neo, diciamo, componente della Commissione Biblioteca, che è Stefano Barra. Grazie per aver partecipato. La delibera successiva invece riguarda la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione del Premio Studio e Ricerca Città di Savigliano, dedicata a Ciro Martorelli. Assessore Giorsino, a lei l'illustrazione della delibera.
Allora, in questo caso la composizione della Commissione Giudicatrice per l'attribuzione di questo premio, che riguarda proprio lo studio e la ricerca sulla città di Savigliano, è così composta: c'è il sindaco di Savigliano, ci sono due consiglieri, uno per la maggioranza e uno per la minoranza, il direttore del museo civico, un membro della famiglia Martorelli e un insegnante, preferibilmente di istituto superiore della città, in materie umanistiche ed artistiche. Per quanto riguarda questa delibera, il consiglio è chiamato a deliberare con l'indicazione di un consigliere di maggioranza e uno di minoranza.
Perfetto, quindi riformulo, se non ci sono interventi da parte dei consiglieri, riformulo la stessa richiesta in questo caso al consigliere Pettavino per quel che riguarda la maggioranza.
Sì, la maggioranza esprime il nome della consigliera Garaventa Silvia.
E invece per quel che riguarda la minoranza, la parola alla consigliera Seliak.
Sì, la minoranza invece ha individuato il nome del consigliere Occelli.
Bene, quindi in questo caso direi che possiamo anche qui procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Quindi siamo giunti all'ultima delibera relativa alle nomine all'interno delle commissioni, la commissione di consulenza del Museo Civico Antonino Olmo. In questo caso ovviamente nomina dei rappresentanti consigliari illustrazione, assessore Roberto Giorsino. Grazie.
Questa commissione si compone dell'assessore alla cultura, che è un componente di diritto ma senza diritto di voto, del direttore del museo, ugualmente componente di diritto senza diritto di voto, e di tre componenti che sono in rappresentanza delle forze sociali e culturali cittadine e degli utenti, che vengono nominati dal Consiglio Comunale, non tra i propri membri, di cui due indicati dalla maggioranza e uno indicato dalla minoranza. Quindi si chiede di deliberare indicando come nomi questi tre componenti così descritti.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri presenti? Non vedo mani alzate, quindi andiamo direttamente alle proposte dei nomi. Consigliere Pettavino per la maggioranza.
Sì, abbiamo raggiunto come maggioranza l'individuazione di due nomi. Uno è quello di Sergio Soave e l'altro è quello di Valentina Di Fiore.
Grazie, consigliere Pettavino. Per la minoranza, il consigliere D'Ambrogio.
La dottoressa Rosalba Belmonte.
Perfetto, grazie al consigliere D'Ambrogio, quindi possiamo procedere alla votazione. In questo caso favorevoli, unanimità dei presenti, immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità dei presenti anche in questo caso. Quindi possiamo esaminare l'ultimo, diciamo, punto e l'integrazione che era arrivata a tutti i consiglieri per quel che riguarda l'ordine del giorno, che in questo caso riguarda un ordine del giorno che era stato fatto di cui era stata fatta partecipe una capigruppo e che raccoglie fra i presentatori diversi consiglieri come firmatari, sottoscrittori, riguarda l'ordine del giorno, riguarda il sostegno ed adesione alle iniziative della Coldiretti, del sindacato della Coldiretti contro il cibo sintetico. Io direi, se sono d'accordo gli altri firmatari, al di là dell'assenza di Paolo Tesio, di lasciare illustrare l'ordine del giorno dal consigliere Maurizio Celli, che è anche il primo firmatario.
Grazie Presidente. Dandolo per letto, io sottolineo solo i punti un po' più salienti. Premesso che il cibo sintetico limita la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo, favorisce gli interessi di pochi operatori monopolizzando l'offerta di cibo nel mondo, spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura, e, in quanto prodotto sulla base di brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e di sviluppo, e nelle mani di pochi investitori multinazionali. Considerato che gli impatti omologanti di un modello produttivo distante da specificità territoriali possono cancellare le produzioni tipiche, distintive e tradizionali connesse alla varietà della biodiversità locale. Valutato che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, si chiede quindi di approvare questa delibera e darne sollecita trasmissione della presente al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. A questo punto volevo chiedere al Presidente un brevissimo intervento da fare, lo faccio subito o a conclusione?
Io direi che il consigliere Occelli, visto che ha il microfono in questo momento aperto, può continuare il suo intervento, poi
perfetto.
Chiederemo se altri consiglieri...
Partendo proprio dalla fine... Dal trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Agricoltura, ho visto che addirittura il ministro Lollobrigida ha già anche firmato anche lui stesso, come molti altri parlamentari e consiglieri regionali vari, questa mozione. E cito alcune dichiarazioni del ministro, fra le quali: il governo è contrario al cibo artificiale. Garantisco che finché saremo il governo, sulle tavole degli italiani non arriveranno cibi creati in laboratorio. E mi auguro che riesca veramente a farlo. Poi, oltretutto, aggiunge: ritengo che il cibo sintetico rappresenti un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame del cibo con la produzione agricola, coi diversi settori, cancellando ogni distinzione culturale, spesso millenaria, nell'alimentazione umana, e proponendo un'unica dieta omologata con gravissime ricadute sociali sui piccoli agricoltori. Il nostro paese sarà in prima linea per difendere il cibo naturale, che è uno dei punti di forza del Made in Italy. Dichiarazioni che condivido.
Benissimo, ringraziamo il consigliere Occelli. C'è qualche intervento da parte dei consiglieri presenti? Consigliere Pettavino, prego.
Sì, allora, io volevo solo fare una piccola richiesta, non so se sia possibile o meno, nonostante io sia uno dei firmatari di questo documento, anche perché in sede di firma ho espresso la mia totale convinzione nelle cose che sono scritte. L'unica cosa su cui sono un pochino, mi sono fermato un attimo, è nella parola impegna alla fine. Il sindaco e la giunta comunale ad adottare nel rispetto delle rispettive competenze tutti i provvedimenti eccetera eccetera. Allora io non so, visto che c'è anche il segretario qui, se si potesse fare o chiedere una modifica e magari mettere anziché impegna invita o sensibilizza, no? Che effettivamente non è così forte, ma comunque cambia poco il concetto di base e quindi resta tale, però forse ammorbidisce un pochino i toni del documento stesso. Non so se sia possibile questa cosa, la chiedo e ringrazio.
Io. Ci sono altri interventi? Professor consigliere cosa, Giulio Ambrogio, prego.
Una cosa detta da Pettavino, per carità, sono d'accordo, però faccio una questione formale, no? Come farebbe Portera, cioè questione di spaccare il capello in quattro, così da Leguleio. Ma questo qua è un ordine del giorno che la Coldiretti ha presentato così, chiedendo al Consiglio di approvarlo. La mia domanda è: possiamo noi modificarlo senza snaturare il punto di partenza, cioè la volontà della Coldiretti? Non lo so, non vorrei poi che modificando questo e votandolo venisse visto come una forma, tra virgolette, di sgarbo nei confronti della Coldiretti che ce l'ha proposto. Chiaro, dal punto di vista sostanziale condivido in pieno cosa dice lui, però non lo so, sentiamo il parere del segretario, che è il depositario della legalità del comune.
Infatti la mia era una domanda, magari non era chiara, però...
Poi magari anche se Portera vuoi... Sì, però
io invito i presenti a parlare a microfono acceso, perché sennò buona parte delle cose che si dicono non vengono sentite durante la registrazione. Quindi se il consigliere Ambrogio ha finito, io lascerei la parola in questo momento al segretario, che ci dà qualche indicazione in più.
Sì. Segretario.
Ma allora, noi non abbiamo un facsimile né di mozioni né di ordini del giorno, il regolamento non dà indicazioni specifiche sulla modalità di presentazione. In passato sono già stati presentati gli ordini del giorno che prevedevano l'impegno dell'amministrazione. Non entro nel merito della richiesta del consigliere Ambrogio, ovvero in merito al fatto che se si cambia qualcosa possa essere snaturato e tutto. Normalmente il consiglio comunale è sovrano, quindi può decidere di apportare qualunque tipo di modifica agli ordini del giorno.
È una proposta quella che viene ovviamente dall'associazione sindacale della Coldiretti, che è stata presentata dai consiglieri che hanno sottoscritto. Sindaco, prego.
Sì, la Coldiretti propone, il consiglio nella propria autonomia può modellare questa volontà secondo la propria coscienza, quindi non credo sia uno sgarbo nei confronti di alcuno, anche perché il 98% del contenuto resta invariato, cambia semplicemente un po' di forza rispetto al concetto che ha il Consiglio rispetto a questa tematica.
Allora, prego consigliera Seliak.
Sì, io personalmente condivido le osservazioni del consigliere Pettavino, nel senso che in linea di principio siamo d'accordo, il consigliere Tesi oggi non c'è mai tra i firmatari, diciamo che anche visti i tempi ristretti con cui è stato presentato l'ordine del giorno e forse l'impossibilità anche di formarsi adeguatamente, informarsi adeguatamente, spinge effettivamente a una, come dire, a una delibera un po' più cauta, aprendo magari le porte poi alla Coldiretti in caso, non so se in sede di consulta, di commissioni, possa magari spiegare meglio e dare un'idea di come si potrebbe poi concretizzare questo impegno, così che poi fattivamente, laddove sia possibile e sia condiviso, ci siano poi delle azioni concrete.
Sì, bisogna riconoscere che, come ho detto anzitempo, all'interno di una capigruppo che è stata fatta qualche settimana fa, effettivamente l'ordine del giorno era stato, come dire, presentato a tutti i componenti dei gruppi, dei gruppi consigliari, però è corretto, effettivamente l'integrazione è arrivata a 24 ore dal Consiglio Comunale, quindi per i consiglieri è stato sicuramente un po' complesso e complicato fare un ragionamento su questo ordine del giorno. Se siete tutti d'accordo, prego, consigliere Pettavino.
Io preciserei il termine che secondo me è più indicato, sarebbe invita, poi non so cosa ne pensano gli altri.
Il segretario suggerisce anche stimola. Però invita piace di più. Va bene, allora chiediamo formalmente di sostituire la parola impegna con la parola invita. Sì. In questo caso bisogna prima di tutto approvare l'emendamento proposto della sostituzione della parola da parte del consigliere Pettavino da impegna a invita, e dopodiché procediamo all'approvazione dell'ordine del giorno. Quindi procediamo all'approvazione della richiesta della sostituzione della parola impegna con la parola con il sostantivo invita. Favorevoli? Unanimità dei presenti. E dopodiché possiamo passare all'approvazione dell'ordine del giorno. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Grazie. Anche questo è stato approvato. Io direi che alle 9:20 quasi, in maniera molto veloce, abbiamo concluso anche questo nostro consiglio di novembre. Buona serata a tutti e ci rivediamo molto probabilmente fra Natale e Capodanno.